www.redigio.it e la storia continua. ...1901... e sui progetti di Marconi il ministro aveva scritto: è un manicomio. Sul promontorio di Signal Hill, che domina il porto di St. John's in Terranova, in Canada, quattro uomini stanno costruendo un grande aquilone, fermandosi di tanto in tanto per riscaldare con il fiato le mani interessite dal vento gelido. Il più giovane tra loro, che ha l'aria di essere capo, è un italiano, magrolino, un po' stempiato, taciturno. Si chiama Guglielmo Marconi. Sono sbarcati da una settimana e per tre giorni hanno esplorato la zona, poi si sono trasferiti con i bagagli nella casa di Signal Hills. Il giorno successivo, giù a St. John's, la gente ha visto un gran pallone alzarsi da un'altura. Per un po' la lunga fune lo tratteneva a retto, poi la furia del vento ha avuto la meglio. E la mattina dopo alcuni si sono recati lassù per curiosare. Anche un secondo e un terzo pallone, gonfi di idrogeno, sono stati spazzati via. È giovedì 12 dicembre 1901 e sul promontorio i curiosi sono quasi una folla. Lo spettacolo finisce quando l'aquilone, sul quale è stata fissata una sbarra metallica, si libera nel cielo a 120 metri di altezza. Il vento lo sbatacchia, ma la fune a cui il legato sembra reggere. Gli uomini entrano in casa. Marconi e suo assistente, George Stevens Kemp, seguiti da un certo Paget, si dirigono verso una stanza nella quale su un tavolo vi sono numerosi strumenti collegati a una cuffia telefonica. Marconi accosta all'orecchio il ricevitore della cuffia. È passato da poco mezzogiorno e mentre i minuti trascorrono lentamente, il giovane italiano diventa sempre più teso. È nato a Bologna il 25 aprile 1874. Suo padre, Giuseppe Marconi, è un proprietario terriero che vive nella campagna di Pontecchio e al secondo matrimonio. Vedovo con un figlio, ha conosciuto una giovane irlandese in visita in Italia per studiare bel canto, ma se n'è innamorato e l'ha sposata il 16 aprile del 1864 a Boulogne-sur-Mer. Un anno dopo il matrimonio è nato Alfonso, nove anni più tardi Guglielmo. Il più piccolo, De Marconi, cresce nella Villa Grifone di Pontecchio. Studia a Bologna, Firenze e Livorno, ma non arriva alla licenza liceale. Nutre una grande passione per i libri divulgativi di fisica e di elettrotecnica e traffica con ferri, arnesi, fili, di nascosto dal padre, e con la complicità della madre che un giorno lo fa incontrare con il professor Augusto Righi dell'Università di Bologna, un'autorità in materia di onde elettromagnetiche. Righi ascolta il giovane, ma gli consiglia di prendere la licenza liceale e laurea prima di lanciarsi nei suoi progetti. Guglielmo è più portato per la scienza applicata. Nell'estate del 1894 costruisce un segnalatore di temporali, una pila, un coherer, cioè un tubetto con limatura di ferro, e un campanello elettrico. Al primo fulmine il campanello trilla. Deve suonare anche per una scintilla artificiale, lo sentono ripetere. e sono mesi di febbrile lavoro in una soffitta della Villa Grifone attrezzata al laboratorio. Una notte di dicembre, Guglielmo sveglia la madre e lo invita nel suo rifugio segreto. Su un bancone, appoggiato alla finestra, vi è un tasto telegrafico. Basta premerlo per far squillare un campanello dall'altro lato della stanza. Il giorno dopo anche il padre, trascinato suo malgrado lassù da tra quelle porcherie, assiste all'esperimento. Quando si convince che il campanello suona senza collegamento, con fili, dà mano al portafogli e regala al figlio i soldi necessari per l'acquisto dei nuovi materiali. Il giovane Marconi prosegue nei suoi esperimenti. Sposta il campanello al piano terra della villa e lo sente suonare ancora, come se avessero perforato i muri di casa. Poi va con i suoi apparecchi in campagna, aumenta la potenza delle emissioni e la distanza che separa il trasmettitore dal ricevitore, che ora capta i segnali dell'alfabeto Morse. Le onde, che oltrepassano i muri della casa e sono ricevuti entro i limiti della cosiddetta distanza ottica, ma riusciranno a superare grossi ostacoli come le montagne? La scienza togata dice di no. Ah, per Marconi vale la pena di provare. Villa Grifone, posta su un piccolo colle, è un luogo ideale. Marconi sistema il trasmettitore in una valletta e lo ordina al fratello di piazzare il ricevitore sul versante opposto del monte, fuori dalla portata visiva. Alfonso ha con sé una doppietta con la quale risponderà se il ricevitore capterà i segnali. È l'8 dicembre del 1895. A tre colpetti battuti sul tasto della trasmittente fa eco la doppietta. È nata la telegrafia senza fili. Marconi cerca di commercializzare l'invenzione, intuendo che occorreranno grandi capitali per proseguire gli esperimenti. Si rivolge al Ministero delle Poste e Telegrafi, dal quale non ottiene risposta. Sulla lettera da lui inviata, il ministro ha scritto di proprio pugno alla Longara, che è il manicomio di Roma. Nel febbraio del 1896 va con la madre in Inghilterra, un paese, si sa, più aperto alle arditezze della scienza. A Londra Marconi si preoccupa di brevettare l'invenzione, perché sa che altri scienziati stanno arrivando alle stesse conclusioni. Il 2 giugno 1896 presenta all'ufficio brevetti i documenti. Il 2 luglio dell'anno successivo ottiene il brevetto numero 12.039. Intanto, con esperimenti pubblici, dimostra essere un abile pubblicitario se stesso. Presenti politici industriali, colloca un trasmettitore sul tetto dello stabile della direzione delle poste e un ricevitore in una casa su una banchina del Tamigi a 4 km di distanza. È un trionfo. I giornali parlano bene di questo giovane italiano e per l'ammiragliato stabilisce un contatto attraverso il canale di Bristol, largo 14 km. Collabora con il Daily Express in occasione delle regate di Kingstown. I giornalisti seguono le regate al largo, a bordo di un rimorchiatore, poi passano le notizie a Marconi che le trasmette a una stazione a terra da dove vengono telefonate al giornale che brucia la concorrenza. Nel luglio del 1898 Marconi stabilisce un ponte radio tra la residenza estiva della regina Vittoria e lo yacht reale nel quale c'è il principe di Galles, futuro Edoardo VII, convalescente per una brutta ferita al ginocchio. E anche il Times pubblica quotidianamente bollettini sulla salute del principe. E nel dicembre, da un battello attrezzato con la radio, parte una richiesta di soccorso ed è il primo caso di salvataggio. Il 29 maggio i segnali attraversano il canale della Manica, superando la distanza di 51 chilometri, e la domenica il Corriere dedica all'impresa una copertina. Ma ormai verso l'Atlantico che Marconi concentra tutte le sue ricerche. E al contrario di molti scienziati, egli è convinto che le onde possono varcare l'oceano seguendo la curvatura della Terra. E il 6 novembre 1901 a Poldhu, in Cornovaglia, installa un grande trasmettitore, la cui antenna è costituita da 60 fili tesi come una tela di ragno tra i due piloni alti 49 metri e distanti tra loro 61. Poi si imbarca per St. John's in Terranova. Clic, clic, clic. Marconi si scuote e avvicina la cuffia all'orecchio. Clic, clic, clic. E sono i segnali dei tre puntini che l'alfabeto Morse corrisponde alla lettera S. Clic, 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 i tenui ronzii si fanno ancora vivi nel ricevitore. «Udite nulla, Mr. Kemp?» chiede ora il giovane italiano, porgendo la cuffia al suo assistente. Kemp ascolta e accenna col capo. Anche Paget vorrebbe ascoltare, ma è un po' duro d'orecchie e non sente nulla. È mezzogiorno e mezzo, e qualche minuto più tardi il vento spazza via l'aquilone da quale l'antenna ricevente. Due luoghi distanti 3.200 chilometri e separati dall'Oceano Atlantico, oggi 12 dicembre 1901, e hanno comunicato tra loro senza ricorrere a fili o a cavi sottomarini. www.redigio.it e la storia continua.